Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio su Radio Vaticana Italia da Antonella Palermo. Potete come sempre seguirci in modulazione di frequenza 105 FM oppure in streaming. Il nostro sito è radiovaticana.va. Scriveteci, il numero per gli SMS 335 1243 317. Gustavo Messina la parte tecnica, Barbara Innocenti in regia. Domenica prossima, dopodomani, sarà celebrata la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, giunta alla 103esima edizione. Quest'anno il tema è migranti minorenni, vulnerabili e senza voce. Il Santo Padre vuole focalizzarsi proprio sui più piccoli tra i piccoli. Spesso i bambini arrivano soli nei paesi di destinazione, non sono in grado di far sentire la propria voce, diventano facilmente vittime di gravi violazioni dei diritti umani. Bene, moltissimi minori rischiano in effetti di morire di freddo lungo un esodo forzato che non trova, almeno per ora, da mesi, vie di sbocco. Lo ha documentato durante 5 giorni di permanenza al Belgrado, su quella rotta balcanica che è chiusa ormai da mesi, la giornalista Eleonora Camilli, di Redattore Sociale, che saluto e ringrazio in diretta al telefono. Ben trovata, Eleonora.
Buon pomeriggio.
Allora, tu ti sei recata insieme alla fotografa Alberta Aureli, che ha documentato con degli scatti particolarmente forti e suggestivi quanto sta succedendo a Belgrado, questa città bianca stretta nella morsa del gelo di questo periodo. Ecco, che cosa hai visto lì, quali migranti, quanti sono e come vengono assistiti, se sono assistiti?
Sì, in questo momento Belgrado sta diventando l'ultima frontiera prima di entrare in Europa per molti migranti in transito che sono lì bloccati da mesi e in questo momento in particolare difficoltà perché fa freddissimo. Quando noi siamo state la scorsa settimana fino a 2 giorni fa e c'erano meno 15 gradi. Moltissimi di questi migranti in tutta la Serbia ce ne sono circa 7.000, 2.000 sono fuori accoglienza, da una parte perché molti dei centri di accoglienza governativi sono strapieni oltre la capienza massima, dall'altra parte perché molte di queste persone sono in transito e quindi non vogliono in nessun modo essere registrati perché rischiano di essere rimandati indietro o di non poter proseguire il viaggio. Quindi nel cuore di Belgrado hanno occupato degli stabili dietro la stazione degli autobus, sono dei vecchi hangar di una ferrovia dismessa e in questo momento vivono lì circa 1700 persone, sono in maggioranza uomini, tutti uomini, in maggioranza ragazzi tra i 16 e i 22 anni, sono molto molto giovani, la situazione è veramente, lasciatemelo dire, disumana perché non hanno una assistenza vera e propria. Questi stabili dismessi sono praticamente senza riscaldamento, senza nulla, ci sono le finestre rotte, quindi tutto il giorno si brucia di tutto dentro per potersi riscaldare, non ci sono bagni, non ci sono docce, ci sono delle latrine in ogni angolo, molta immondizia e non hanno una, se non un'assistenza fatta da organizzazioni umanitarie o volontari, non hanno una vera e propria assistenza governativa perché il governo serbo non vuole che siano lì, vuole convincerli ad andare nei centri appunto governativi e quindi non vede di buon occhio l'assistenza che stanno facendo in questo momento, soprattutto dei ragazzi che stavano prima di domeni e ora si sono spostati lì per dare una mano.
Chi sono precisamente questi ragazzi volontari che cercano di dare loro una mano? Ricordiamo, non c'è acqua corrente, si lavano con dell'acqua chissà dove reperita e appunto le condizioni sono sono al limite della sopravvivenza. Tra l'altro le provenienze, ci dicevi?
Sì, sono soprattutto dei ragazzi afghani o pakistani, e questo, diciamo, è il motivo anche per il quale non vogliono essere identificati, perché rischiano di essere rimandati in patria. Ricordiamo che in questo momento l'Afghanistan è considerato un paese sicuro, anche se, insomma, nel paese ci sono molte situazioni difficili. Questi ragazzi che ti stanno aiutando, e che devo dire stanno facendo veramente tantissimo, sono ragazzi che arrivano da tutta Europa. Mentre eravamo lì c'era un ragazzo di Bari che era andato nei giorni delle vacanze di Natale a cucinare per queste persone. C'era una ragazza americana di Chicago, Nina, che è venuta in Europa per fare un viaggio, poi è andata in Grecia, ha incontrato questi volontari e domeni ha deciso di continuare a dare una mano ai rifugiati. E loro cucinano tutti i giorni una zuppa, che è una zuppa di verdure e legumi, che serve da una parte per il sostentamento, perché appunto non hanno altro modo per mangiare, ma anche un po' per riscaldarli,
certo.
A parte le coperte che distribuisce Medici Senza Frontiere o qualche altra ONG, non hanno, diciamo, altri mezzi per riscaldarsi.
Ecco, c'è un minimo di presidio medico?
Sì, sempre Medici Senza Frontiere ha allestito una clinica mobile nel parco adiacente, cioè c'è una parte, diciamo, del parco di fronte alla stazione degli autobus dove vengono visitati tutti i giorni i migranti in condizioni più difficili, perché chiaramente in questa situazione stanno aumentando tantissimo le malattie, non solo le patologie della pelle, perché le condizioni igieniche sono veramente fuori da ogni immaginazione,
standard.
Quindi la scabbia, le malattie dei capelli, eccetera, ma anche le malattie respiratorie, perché vi assicuro che quando si entra dentro l'edificio, dove tutto il giorno si brucia qualsiasi cosa, non solo la legna, ma
materiale plastico, immagino,
sì,
pneumatici,
tutto ciò che si trova, perché è l'unico modo per sopravvivere. Non si respira, noi stesse non riuscivamo a respirare, potevamo stare qualche minuto e poi dovevamo uscire perché era veramente troppo forte. Quindi immaginatevi le persone che stanno lì, che dormono lì in questo ambiente malsano tutto il giorno, che tipo di patologie possono riscontrare, insomma.
Queste persone sono state disponibili ad un minimo di racconto nei tuoi confronti? Cosa ti hanno detto?
Beh, assolutamente sì, perché quello che chiedono è di aiutarli in qualche modo. La domanda, no, che ci fanno sempre è: ma voi potete fare qualcosa per noi? Almeno raccontate in che situazione siamo. E quello che ci dicevano appunto è che non vogliono, vorrebbero riuscire a passare, andare in altri paesi a raggiungere i loro cari, perché comunque non hanno intenzione neanche di fare domanda d'asilo in Serbia, e il paese non offre molte possibilità anche per un futuro di integrazione lavorativo. E quindi sì, assolutamente volevano raccontarsi, volevano che appunto si parlasse di loro, perché la situazione magari cambi nei prossimi giorni.
Sono davvero molto toccanti queste foto di Alberta Aureli che ritraggono, ecco, queste file composte, ci sembra peraltro, di persone in attesa di questo unico pasto che viene preparato alla meglio per loro. La memoria torna ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, probabilmente, no?
Assolutamente, la prima cosa che si pensa arrivando lì. Noi siamo arrivate che era appunto l'una, è l'ora in cui distribuiscono il pasto, e la prima cosa che ci siamo guardate abbiamo detto: questo è Auschwitz, perché è proprio l'immagine più brutta della nostra storia che torna alla mente. Insomma, queste persone sotto la neve, sotto il gelo, che aspettano di poter avere almeno un piatto di minestra, e che mangiano per terra quasi subito, perché così riescono a scaldarsi in mezzo all'immondizia, in mezzo ai piccioni, in mezzo a qualsiasi cosa. Quindi sicuramente sì, la similitudine, la prima cosa che viene in mente è quella.
Tu avevi visto anche la situazione di Calais, perché appunto stai cercando di registrare a diverse tappe la situazione dei migranti alle frontiere. Ecco, in confronto, come ti è sembrata quella di Belgrado?
Beh, sicuramente ci sono molte similitudini anche per le persone che sono lì, appunto la maggior parte afghani, la maggior parte che vogliono raggiungere alcuni paesi in particolare, però devo dire che questa è una situazione molto peggiore, perché a Calais in 13 anni i migranti si erano organizzati, era diventata una sorta di città nella città, quindi c'erano tutti i servizi, c'erano i ristoranti, c'erano le moschee, c'erano i bagni. Qui non c'è nulla di tutto questo, qui ci sono solo dei grandi capannoni in cui si dorme alla meglio, al freddo, al gelo, e si rischia veramente di morire di freddo, e questo penso sia la cosa più terribile.
Come si sbloccherà secondo te questa situazione?
Non lo so, so che il governo serbo sta cercando di convincere queste persone ad andare via da lì, ma appunto non vogliono andarsene per paura di dover tornare indietro. Sappiamo bene che i migranti non tornano indietro una volta che hanno fatto tutto quello che hanno fatto per arrivare lì, quindi credo che l'attenzione mediatica di questi giorni aiuterà sicuramente a migliorare un minimo le condizioni, magari ci saranno altre organizzazioni che decideranno di dare assistenza, ma non credo che si risolverà in pochissimi giorni.
Grazie, grazie per questo racconto che ci hai offerto, Eleonora Camilli, di redattore sociale. Buon lavoro.
Grazie a te.
E siamo in linea con il padre gesuita Camillo Ripamonti, presidente del centro Astalli, il centro per rifugiati qui a Roma. Grazie di essere con noi, ben trovato.
Grazie a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, ascoltavamo questo reportage sui migranti in transito bloccati sulla rotta balcanica chiusa lo scorso marzo. La loro condizione è drammatica, vista anche la morsa del freddo, siamo al limite della sopravvivenza. Ecco, di fronte a queste scene che peraltro taluni media hanno anche paragonato alla Stalingrado del 43, ecco, lei che appello sente di lanciare?
Beh, sarebbe necessario appunto che l'Europa ormai decidesse in modo più lungimirante su quale vuole essere il suo futuro, e più che appunto continuare a bloccare e a ostacolare l'arrivo di queste persone, credo sia opportuno in questo momento invece guardare con lungimiranza e accogliere queste persone che scappano da situazioni di violenza, di guerra e di persecuzione, facendo in modo progettuale, guardando in modo progettuale a quello che è il futuro dell'Europa, perché è in ballo il futuro dell'Europa e non soltanto il futuro di queste persone. Se noi continuiamo ad avere una politica di chiusura, una politica ottusa, il rischio è appunto che ne vada di mezzo anche il futuro multiculturale e interculturale della nostra Europa.
Il commissario europeo per le migrazioni, gli affari interni e la cittadinanza, Dimitris Avramopoulos, ieri ha incontrato il ministro dell'interno italiano, Minniti, per discutere proprio le sfide comuni della migrazione e della sicurezza. Avramopoulos ha espresso il proprio sostegno al rinnovato impegno dell'Italia per migliorare e velocizzare i rimpatri di coloro che non hanno il diritto, ha detto, di restare sul territorio. Poi ha apprezzato il ruolo dell'Italia nel rafforzare la cooperazione con i paesi chiave dell'altra sponda del Mediterraneo per stroncare la rete dei trafficanti di esseri umani. In sostanza la Commissione, ecco, conta sull'Italia affinché possa proseguire la sua azione anche a livello europeo per attuare il principio di equa condivisione di solidarietà e responsabilità in merito alla relocation. Ecco, la questione della relocation è cruciale. cruciale, è vero padre Camillo?
Sì, è un passaggio cruciale, abbiamo visto in questi mesi come invece sia stata in qualche modo ostacolata e non abbia portato i frutti che erano sperati e quindi appunto bisogna puntare sul fatto che la relocation deve essere un dato che tutti gli stati assumano con le loro responsabilità e nelle loro proporzioni e appunto dare avvio a quello che era stato deciso come il numero dei migranti, per quanto appunto era un numero basso in base ai numeri e alle proporzioni che appunto interessano e investono l'Europa, però era comunque un passo in una direzione di condivisione e di solidarietà di tutti gli stati, quindi occorre fare in modo che questa relocation sia effettiva e non soltanto sulla carta.
Edo Patriarca, che è vicepresidente della commissione d'inchiesta sul sistema di accoglienza in Italia, sta lodando l'operato del ministro Minniti nel realizzare accordi con i paesi della sponda sud del Mediterraneo, tra cui la Libia, proprio per evitare le partenze. Lui si dice sicuro che in questo modo si potranno trovare strumenti alternativi ai CIE. È d'accordo?
Ma io sono un po' perplesso sugli accordi che riproducono appunto quello che era stato l'accordo con la Turchia, il cui unico obiettivo è quello di bloccare le persone e impedirne la partenza. In realtà appunto bisogna affrontare il fenomeno migratorio nella sua complessità e non semplicemente impedire le partenze o rimpatriare le persone, ma appunto fare in modo che le persone abbiano delle alternative alla necessità di chiedere asilo nei territori per arrivare in Europa, quindi appunto rimettere mano a quelle che sono le politiche migratorie dell'Europa e dell'Italia.
Nel concreto, ecco, facciamo degli esempi.
Facciamo degli esempi, per esempio la legge Bossi-Fini è ormai datata rispetto a quelle che sono le dinamiche migratorie dell'Italia e quindi per le persone che arrivano in Italia per lavorare bisognerebbe creargli quelle condizioni per cui possano farlo non imbarcandosi appunto sui barconi insieme a quelle che scappano dalle guerre, ma abbiano un percorso loro autonomo e poi soprattutto le persone che scappano da guerra e persecuzione garantirgli dei canali umanitari che appunto non obblighino queste persone a iniziare dei viaggi molto pericolosi che nella maggior parte dei casi, in molti casi, portano alla morte. Non dimentichiamo che nel 2016 ci sono stati oltre 5.000 morti nel Mediterraneo.
A proposito di canali umanitari, devo segnalare il via di questo nuovo corridoio per portare in sicurezza e legalità 500 migranti in Italia, che è stato firmato al Viminale tra CEI, Comunità di Sant'Egidio, riguarda appunto l'arrivo e l'accoglienza di 500 persone in difficoltà che si trovano nei campi profughi dell'Etiopia. Si tratta per lo più di eritrei, somali e persone del Sud Sudan. C'è tutto poi il discorso dei minori non accompagnati. Do solo un dato: 25.846 minori non accompagnati che sono sbarcati nel corso del 2016. Padre Camillo, lo sentivamo da Eleonora a Belgrado, ce ne sono tantissimi senza assistenza. Più che compassione, che cosa si può provare a dire?
Bisogna dire che dobbiamo garantire un futuro a questi giovani, a questi ragazzi minorenni. Il Papa lo ricorda nel suo messaggio per la giornata del migrante e del rifugiato: loro sono i più vulnerabili perché minori, perché stranieri, perché non hanno voce, e allora bisogna dargli quella voce e quel futuro che hanno diritto di avere.
Sì, volevo recuperare proprio un passaggio della lettera ai giovani di Papa Francesco, ai giovani del mondo, in cui peraltro annuncia il sinodo a loro dedicato. Ebbene, dice: oggi tanti ragazzi sono costretti a lasciare la propria terra a causa della prevaricazione, dell'ingiustizia e della guerra. Molti giovani sono sottoposti al ricatto della violenza e costretti a fuggire dal loro paese natale. Il loro grido sale a Dio. Terra nuova deve essere una società più giusta e fraterna che voi desiderate profondamente, che volete costruire fino alle periferie del mondo.
Sì, il Papa anche nel messaggio per la per la giornata sottolinea come il fenomeno migratorio fa parte della storia della salvezza. In questo momento di questo fenomeno così di crisi, che mette anche in discussione la vita di molte persone, ci apre un futuro che è un futuro migliore per tutti, e bisogna andare in questa direzione assumendosi ognuno la propria responsabilità.
Padre Camillo, veniamo alla iniziativa che avete organizzato per questo pomeriggio alle 15.30 alla Chiesa del Gesù a Roma. Padre Arturo Sosa, che è il nuovo superiore generale della Compagnia di Gesù, incontra circa 200 rifugiati del vostro centro. Avete voluto dare un titolo che è questo: Giovani Rifugiati, Speranza per un futuro di pace, a questo evento.
Sì, noi abbiamo voluto raccogliere appunto quella che era la sfida, la provocazione anche del Papa dell'attenzione ai minori. Il Papa appunto sottolinea nel suo messaggio alcune priorità, e noi, invitando il superiore generale dei Gesuiti, abbiamo voluto dire noi affidiamo a questi giovani che hanno attraversato anche momenti molto difficili il messaggio di pace, di riconciliazione per la costruzione di un futuro migliore per tutti. Lo facciamo appunto facendo in modo che alcuni giovani raccontino la loro storia di quando sono arrivati come minorenni in Italia, del percorso che hanno dovuto affrontare e dei risultati che hanno ottenuto, quindi storie di speranza, storie che raccontano le difficoltà ma anche un cammino percorso, e lo faranno appunto raccontandolo al Padre Generale dei Gesuiti, la cui presenza dice anche l'attenzione che la Compagnia ha a questo fenomeno migratorio, al fenomeno dei rifugiati, che appunto il Centro Astalli è nato dal desiderio del padre Arrupe 35 anni fa di affrontare la questione dei rifugiati, e continua appunto idealmente oggi con il padre Arturo Sosa in questa attenzione che la compagnia continua ad avere.
5 i giovani rifugiati, questo racconto in prima persona, provengono da Guinea, Etiopia, Siria, Afghanistan, Albania.
Il padre generale appunto interloquisce con questi giovani, anche questo augurio che in diverse lingue viene fatto, ma anche come espressione di quella eterogeneità, di quella varietà di culture e di religioni che il nostro mondo appunto comprende.
Grazie, buon lavoro, auguri per l'intero anno che è appena cominciato.
Grazie a voi.
Sarà disponibile online sul nostro sito radiovaticana.va il programma che avete appena ascoltato. Saluto Mauro Di Chiara alla parte tecnica, Barbara Innocenti e Silvia Gianrosa in regia. Un caro saluto da Antonella Palermo. Continuate a seguire Radio Vaticana Italia.